Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Siamo alla rubrica dedicata a Roma, ben trovati da Eliana Storri in questa puntata in cui continueremo il discorso iniziato qualche giorno fa, i ricordi del tempo di guerra, quando era difficile procacciarsi tanti beni come la benzina, ad esempio, e ci si ingegnava con altre soluzioni. In questi ricordi ci ha portato Renato Vertunni, che salutiamo. Benvenuto Renato.
Benvenuti a tutti quanti.
Ed è con te, Renato, che andiamo a ritroso con questi ricordi, i tuoi personali, specchio di tutta una generazione che ha vissuto quei momenti.
Sì, direi specchietto più che specchio, una piccola parte, piccolissima parte di quell'epoca. Dunque, ci eravamo lasciati nell'eserto, a Gadames, quando eravamo andati con il camion e il cassogeno percorrendo 1000 chilometri fino all'oasi di Gadames. Ripartiamo da Gadames, era l'alba, l'autista tutto era messo in moto il camion e la colonna ripartiva, in testa il camion il Cigano, poi l'Ansaldo, poi la camionetta con mio padre il Campello e poi i carattrezzi dell'esercito italiano e un'automobile con gli ufficiali dell'esercito italiano che controllavano la spedizione. Praticamente il raid era stato vinto perché arrivo a Gadames era stato ottenuto. Si cercava di tornare indietro, ma qui ci mette la mano una mano segreta. Una mano segreta che più volte comparve anche quando fu mandato da Tripoli a Roma il famoso secchio con il petrolio che era stato trovato nel deserto. E invece arrivò a Roma non un secchio di petrolio, ma un secchio di bitume. Non si sa come e perché.
Quindi fu sostituito? Ci fu una sostituzione quindi? Ci fu una sostituzione? O non si sa?
Non si sa chi, ovviamente. Ovviamente c'era qualche servizio segreto, non sappiamo quale, che agiva. E qui agiva Gadames nella notte, una mano lesta con una sega metallica, segò l'avantreno. E quando il camion fu al secondo turno della Gadames Euroasi che è rialzata su una collina, al secondo giro si ruppe il lavantreno e il camion si piegò sulla scarpata. Si capì subito che si trattava di una manomissione notturna, ma però il raid era stato vinto. Questo come per dire anche dei fatti e dei misfatti successi durante la guerra dai servizi indubbiamente segreti di questo o quel paese o anche interni, non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Bene, abbiamo chiuso la possibilità del come andare in camion e in automobile senza benzina, col gasogeno. Beh, però c'è un altro fatto, le automobili non vanno mica solamente a gas e a benzina, camminano e ci vogliono le gomme.
E scarseggiavano anche quelle?
Scarseggiavano, non c'erano. Le camere d'aria si trovavano, ma i copertoni non si trovavano più, specialmente per le automobili che avevano il diametro più in uso. E allora scoprirono che nei magazzini italiani c'erano tante ruote, tante gomme di macchine che o non erano più in uso o che erano poche. Allora cosa si fece? Si fece questa invenzione. Ti chiedevano qual era il diametro della tua ruota e ti davano una gomma più grande. Allora tu prendevi la gomma più grande, la mettevi sopra la gomma già lisa alla tela del tuo copertone, la imbullonavi con la testa interna al tuo copertone, ci mettevi un maccio, ossia un pezzo di gomma fra la testa del chiodo che hai messo e la camera d'aria e la gonfiavi e camminavi.
Diventava una gomma piena?
Una gomma doppia, piena ma doppia. No, perché l'aria c'era sempre, capito? Però la velocità era ridotta. Prima perché questa macchina quando camminava faceva un rumore enorme. E poi perché se andavi troppo forte poteva rompersi, rilasciarsi il bullone e strappare la camera d'aria in modo che scoppiasse. Allora andavi a velocità, quando la macchina era molto carica andavi massimo a 30 km all'ora. Quando era una macchina leggera o era un piccolo peso, potevi andare anche a 50-55 km all'ora, ti puoi immaginare le velocità dell'epoca. E questo era un altro sistema per poter camminare con queste macchine che facevano un chiasso enorme, perché i due copertoni uno sull'altro sembra proprio una ruota a terra, ma che invece non è. E poi c'era un altro problema, quello della bicicletta. C'è chi problema ha la bicicletta? E la bicicletta era un mezzo bellico diventato, perché alcuni partigiani, veloci ciclisti, andavano in bicicletta e pum, sparavano a un SS che stava per la strada e fuggivano. Allora il comando tedesco stabilì che le biciclette non potevano più circolare, ma dovevano circolare solamente biciclette con una ruota accanto, tipo triciclo, insomma, ecco, in modo, una ruota della stessa dimensione, in modo che la velocità fosse ridottissima. E così avvenne. Però tutti cercavano una ruota leggermente più piccola del diametro di quella della ruota della bicicletta,
in modo che la bicicletta potesse andare comunque alla stessa velocità.
La stessa no, ma insomma, a una velocità ridotta, ma non minima, ecco. Poi si sono accorsi e obbligarono questo fatto. Io avevo una bicicletta dove avevamo messo una ruota di una bicicletta mia, una Bianchi, di quando ero bambino. Mettemmo questa ruota qui. E poi un giorno all'altro fu tutto confiscato dai tedeschi, non so perché. Insomma. Quindi questa ruota più piccola, applicata, dava la possibilità di circolare. Poi anche questo fatto finì perché i tedeschi proibirono anche la circolazione delle biciclette con ruotino. Quindi questo fu un altro handicap nella vita sociale del paese. L'altro era quello dei rifiuti. Rifiuti, oggi si parla tanto dei rifiuti, ma si parlava anche allora, perché generalmente nelle città i servizi della bondezza urbana vennero gestiti dai comuni e andavano girando dei camion che erano vecchissimi della prima guerra mondiale, 18 BL, che caricavano agli angoli delle strade i sacchi che i vari uomini della bondezza urbana andavano prendendo nelle case. Era un mestiere che oggi non si immagina manco più. Questi poveretti, pioggia o gelo o caldo, viaggiavano per le città, per le scale, andavano davanti alle porte di casa, caricavano e svuotavano i secchi con la bondezza, le riempivano il loro sacco e se ne andavano al camion. Mi ricordo che mio padre una volta, c'era una tempesta terribile a Roma e davanti a casa nostra vide uno di questi poveretti che era fradicio completamente con un sacco che pesava moltissimo perché era brutto bagnato e lo fece entrare in casa a prendere un poncio. Facevano anche pena questi uomini che erano carichi così di mondezza e quando pioveva anche di acqua. Beh, questa attività dei rifiuti però era limitata perché non c'erano molti rifiuti che ci sono oggi. Per esempio non c'era la plastica, non c'erano i contenitori e quindi si andava a fare la spesa non si prendevano le sacchette di plastica perché la plastica non era ancora stata inventata.
Quindi i rifiuti erano fatti di sostanza organica sostanzialmente, sì, rifiuti alimentari.
Di sostanza organica, perché quando c'erano dei pezzi di ferro li portavi tu al camion e loro li mettevano da parte perché il ferro era prezioso.
Si faceva già la differenziata, insomma.
Si faceva già una differenziata. Del resto la differenziata ripartiva dai romani. A Roma, come tutti sanno, c'è Monte Testaccio. E Monte Testaccio che sta a Trastevere è un monte fatto di cocci che venivano dal porto di Lipa Grande, le otre che si rompevano in viaggio eccetera, e i romani che portavano lì i vari cocci dei piatti, delle cose che si rompevano. Del resto ancora troviamo nel mondo etrusco sotto le case delle abitazioni dei locali interrati che si chiamavano i butti. Cos'erano? Erano butti dove gli abitanti di quel paese buttavano i cocci che si rompevano in casa e una volta l'anno venivano vuotati e portati via. Quindi la raccolta differenziata è un fatto antichissimo. Ma torniamo a noi, come la facevi la spesa? La plastica no. Allora c'erano le borse per la spesa.
Le sportine di stoffa, suppongo, no?
Esatto, le sportine di stoffa che erano collegate all'apice da due cose di ferro, due paniglie di ferro, e la donna andava a fare la spesa con questo affare, che una volta a casa, quando era sporca, lavava un'altra volta, e quindi era riciclabile, insomma, questa cosa. Era una di raccolta differenziata e selezionata anche nel fare la spesa. Quindi la borsa della spesa è un ricordo antichissimo che si perde ormai nella notte dei tempi.
Ma ora siamo ritornati a questo?
Beh sì, ora si torna a una borsa per la spesa, perché eviterebbe quello stupido enorme di plastica che va girando sempre dovunque, e la plastica va poi distrutta, come nei inceneritori, eccetera. Quindi sarebbe una economia di 50 centesimi di euro, perché non compri la borsa. Però, oltre a questo, le economie di 50 centesimi sono quelle che fanno l'uomo ricco, diceva una volta un saggio, perché le piccole economie creano i grandi capitali. Altra leggenda, ma però è così. E quindi sarebbe una cosa molto utile che la gente tornasse all'idea della spesa. Certo, non è pratica, non è comoda come quella della plastica che tu usi e poi getti, siamo d'accordo, però è utile all'equilibrio ecologico ed economico generale. Un'altra cosa che non si buttava erano le bottiglie. Le bottiglie venivano, insomma, c'era scritto vuoto a rendere. Cosa voleva dire? Che il vuoto andava restituito al commerciante.
E ti davano i soldi?
No, ti davano la loro bottiglia. Tu andavi a prendere il latte, il vuoto a rendere, vuol dire che non pagavi la bottiglia nuova, ecco. Andare a prendere il vino, non pagavi. Per il vino poi c'erano i fiaschi, che sono completamente scomparsi, quelli impagliati. Il fiasco impagliato è una chicca di lusso oggi, perché non esistono più. Questi sono alcuni aspetti di quel mondo, dobbiamo ricordarne altri. Per esempio, la notte mancava la luce, spesse volte perché la luce, l'elettricità andava a turni, una settimana un quartiere, una settimana quell'altra, eccetera. E allora c'erano dei turni che non avevi la notte la luce. Allora tu facevi una cosa, usavi la cosiddetta bugia. Cos'è la bugia?
La candela, no? La candela?
La candela era una specie di vaschetta dove c'era un triangolo in mezzo dello stoppino e bruciava durante la notte olio. E
quindi puzzava, non era pure fatto di cera?
No, olio, però puzzava anche la cosa. Poi ancora possiamo ricordare un'altra curiosità, l'asciughino, ossia allora si scriveva con la penna, no? Le ultime pagine, le ultime righe dello scritto che facevi rimanevano sempre inumidite. E allora,
cioè, per penna intendi la penna d'inchiostro?
Esatto, c'erano altre cose che sono spariti, i pennini. I pennini sono oggi rarissimi, si vengono usati per i disegni, eccetera, ma non c'era la penna a birro. Quindi c'erano i pennini che venivano infilzati alla penna che era una cosa di legno con la possibilità di infilzarci dentro il pennino, che cambiavi ogni tanto quando questo si consumava. Avevi un piccolo recipiente dentro l'inchiostro e intingevi dentro l'inchiostro e scrivevi. Però quando tu scrivevi, facevi un tema a scuola o facevi una cosa, le ultime righe rimanevano sempre inumidite. E allora che cosa si faceva? Si asciugava con la carta asciugante. Però la carta asciugante improvvisamente non si trovava più, non so perché. E allora cosa si fece? Si facevano delle cose ovali con il gesso e si usavano come tamponi. E quando era il gesso tutto sporco di inchiostro, lo grattavi e ritornava alla parte nuova. Una cosa ingegnosa ha risolto il problema della velocità nello scrivere, perché doveva aspettare che il foglio si asciugasse per poter voltare pagine. Sciocchezze, piccole cose di ingegno che nascevano dalla necessità.
E tutto poi è riapparso dopo la guerra? Subito dopo?
Che cosa?
Pneumatici, carta assorbente, queste.
Sì, dopo 6 mesi queste cose c'erano, insomma. Non c'era il mangiare come una volta, ma insomma, piano piano si riattivavano le fabbriche, le industrie e si ritornava a come prima. I tempi, soggetto per soggetto, non so dirti, non so ricordarmeli, ma insomma mi ricordo che poi la carta asciugante poi non si usò più, perché si usava la penna a birro, no? La penna a birro che sostituì la, la penna che usava direttamente l'inchiostro con il pennino.
Cos'altro scarseggiava a quel tempo?
Passiamo all'ultimo giorno di guerra qui a Roma, i primi di giugno. Eravamo tutti in attesa dell'arrivo degli alleati, ma le comunicazioni, i giornali non uscivano più, quelli che uscivano erano faziosi, la radio si sentiva o non si sentiva perché non c'era l'elettricità. E poi l'ultimo giorno, il primo di giugno, eravamo per strada perché la gente non si allontanava più di 100 metri da casa per paura, perché poteva essere presa, cioè. Però no, le strade erano deserte, non c'erano più guardie, poliziotti eccetera. Mi ricordo che avanti a Via Ghinotto passavano, mentre stavamo lì, i gruppetti, passavano due macchine, furono gli ultimi due tedeschi che vidi, una macchina della Wehrmacht che passò con due soldati. E uno disse: dove Ponte Milvio? Ponte Milvio! Scappavo, andavo verso Ponte Milvio, da cui si prendeva la cassa e la famiglia. E uno gli dico: c'è la buona parte. Allora un altro gli disse: ma e gli indichi pure la strada? Disse: dice, beh, al nemico che fugge, Ponte d'Oro.
Almeno se ne andavano.
Un altro disse: sì, al nemico che fugge, Ponte d'Oro, ma questi. Lasciamo perdere la parola. Non Ponti d'Oro, Ponti Minati, ancora il Ponte Ueno non era stato fatto, a Ponti Minati, proprio voglio colpirli, ed era giusto, perché anche se questi non erano della Wehrmacht, ma avevano facce molto terrorizzate, e dissero anche grazie, grazie, è la prima volta che sentivo un tedesco che diceva.
Quindi erano anche riconoscenti.
Ci facevano quasi pena, se non pensavi quello che avevo fatto fino a pochi attimi prima. Ti avrebbero fatto pena con spirito cristiano, perché però in loro c'era il serpentello. Beh, questi andati via, a un certo momento nessuna comunicazione, non si sapeva più che succedeva in città, un altro si sia un botto e basta. Allora alcuni si arrampicavano sui terrazzi per vedere quello che succedeva nel caseggiato vicino, più vicino, e si capiva che stavano, i tedeschi erano quasi andati via e stavano arrivando gli alleati. Beh, arrivavano finalmente gli alleati. Beh, per noi, perché poi la guerra continuò, c'era la linea gotica, eccetera, tante altre stragi furono fatte dopo, per noi era finita, quindi un ritorno, un lento ritorno alla normalità. Ma la cosa più bella fu questa, che non avevamo corrente elettrica e quindi non avevamo potuto caricare le batterie per far partire le nostre famose macchine a gasogeno, no? Allora cosa facemmo? E questo è un fatto del tutto personale e individuale. A Piazza Benzizza c'era un tramvetto che univa Piazza Benzizza con Piazza del Fante. Forse qualcuno che mi ascolterà lo ricorderà ancora. Era un tramvetto che viaggiava gratuitamente tra Piazza del Benzizza e Piazza del Fante.
Ma sempre a Prati, il quartiere Prati?
Sempre a Prati. E viaggiava gratuitamente. Allora ci montavano i ragazzini, ci montavano i vecchietti, ci montavano tutti quanti. Era condotto da due tranvieri che erano andati in pensione. E era un tramvio del Comune di Roma, però non si pagava il biglietto. Allora noi che facemmo? Prendemmo uno di questi tranvieri e lo cominciammo a attaccarci dietro al tramvio, partendo da Piazza del Fante, una di queste nostre automobili. E questo lo attaccò. E la macchina, prima di arrivare a Piazza Benzizza, era messa in moto. E ovviamente non la spegnemmo più, perché finché non era tornata la corrente. Era un modo di vivere anche socialmente in fraternità fra alcune persone, alcune anche istituzioni. Quindi questa era una cosa curiosa, che uno attaccava la macchina al tram, sempre per il fatto di far partire la macchina. Il giorno dopo avremo l'arrivo degli alleati. Mi ricordo che c'era un sergente, mi pare canadese, che parlava italiano, e gli si sente un po' una cosa, dico: ma attacchi la macchina alla tua e la fai partire. Questo non capisce, come carbone, macchina a carbone, ma macchina a gasolina. No, non va a gasolina, va a carbone. Cioè, allora macchina a vapore, treno. No, non è treno, è automobile. Questo rimase molto meravigliato, insomma, attaccò l'automobile pure lui e partimmo. Allora lui disse: strano che voi italiani così ingegnosi avete perso la guerra. Io lo guardai e pensai: avevo perso la guerra con voi, però l'avevo vinta contro il fascismo, quindi una vittoria c'era stata. E così i miei ricordi rimangono a quel punto lontano in cui avremmo vinto la guerra, sì, avremmo vinto la guerra per la democrazia, almeno allora l'avevamo vinta, poi dopo non so quello che succederà, però l'avevamo vinta. E quindi è un ricordo triste, un triste ricordo angoscioso di chi li ha vissuti, soprattutto siamo rimasti in pochi a averli vissuti.
Anche di solidarietà.
Di solidarietà, meravigliosa. C'era uno spirito di comunità che tu non chiedevi a quell'altro chi era. Era solamente contro la guerra e contro il fascismo. Era veramente un mondo democratico che rinasceva, che però, ahimè, durò pochissimo. E quindi, come tutte le cose belle, passano nella vita come gli astri meravigliosi che illuminano il cielo in una notte, ma poi si perdono verso la strada dell'infinito. E così noi stiamo andando verso la strada di un infinito che speriamo alla fine di trovarci un sole raggiante.
Una conclusione poetica, Renato.
Non è poetica, è fatta col cuore, con la speranza che non andiamo nel buco nero, ma andiamo verso il sole. Speranza, certezza, nessuna, ma speranza tanta, tanta, e con il solito spirito nostro cristiano, con il nostro spirito umano, con il nostro spirito di colleganza e umanità.
Renato, allora chiudiamo qui questa parentesi, due puntate dedicate ai ricordi di guerra in generale, ai tuoi ricordi di guerra personali, ai beni materiali che in quel tempo scarseggiavano, dai pneumatici alla benzina e addirittura la carta assorbente, che sembra una stupidaggine, però anche quello era un problema, ovviamente oltre alle cose molto più importanti come le derrate alimentari, e ci hai parlato anche delle tessere annonarie e tutto il resto. Quindi ci fermiamo qui.
Io mi scuso di aver parlato questa volta anche un po' emozionato, perché quando un vecchio si ricorda i tempi della sua giovinezza, ricorda il padre, la madre, gli amici soprattutto e tutti gli altri che non ci sono più, non può rimanere insensibile. E così vi abbraccio tutti quanti, augurandovi però un avvenire migliore.
Grazie Renato, anche a te, grazie per essere stato con noi. Chiudiamo qui la rubrica dedicata a Roma, un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.